Buonasera Radio Antidoto, come in questa stagione seconda di Rigogna abbiamo preso l'abitudine di fare, introduco la puntata con un breve cappello, senza musica, solo con la mia voce, come fanno i podcast, quelli belli, di quelli bravi, che fanno tantissimi ascolti e che sono alla moda. Allora, siccome questa sera abbiamo deciso di partecipare al Trono della Domenica e siccome ci sta di tanto in tanto lasciare spazio alle parole altrui, soprattutto quando sono parole importanti, grandi parole dei grandi autori, e soprattutto quando non si ha niente da dire e non si ha da dire quasi mai, allora io ho deciso che oggi mi dedicherò soprattutto alla lettura di libri, quindi prenderò dei libri che sto leggendo in questi giorni, in questo periodo, li aprirò e condividerò con voi degli stralci. Dunque, questa è Rigogna, seconda stagione, sesto episodio. Io sono Francesco Rigoni, lettore seriale. Ma non così bravo, dopo tutto. Sigla.
Benvenuti su Rigonia.
Yeah.
Rigonia.
Socrate, non ti ho mai visto camminare a testa bassa. Che hai?
Pensavo ad una favola che si racconta in Egitto. Un demone di nome Teute andò a trovare il re Tammuz per metterlo al corrente delle arti che aveva inventato ed invitarlo a farne partecipi gli egiziani. Gli parlò della numerazione, del calcolo, della geometria, dell'astronomia, del trick-track e dei dadi. E poi arrivò alla scrittura. La pratica della scrittura, disse il demone, svilupperà la conoscenza e rinforzerà la memoria dei tuoi sudditi. Questa è la mia più bella invenzione ed essa vi porterà alla scienza. Benissimo, disse il re, ma se tu, Teute, sei capace di creare delle nuove arti, io sono capace di prevedere cosa succederà se si praticassero. Posso dunque dirti che la scrittura darà un risultato completamente diverso da quello che immagini. Gli uomini, confidando nella scrittura, non ricercheranno più i loro ricordi nel profondo di loro stessi, tralasceranno ad affidarsi alla memoria e perderanno così molto del loro sapere. Invece di cercare di esprimersi con pena e calore, citeranno dei testi con eleganza. Ma cosa si potrà rispondere a delle citazioni?
Tu contrapponi dunque il discorso vivo, vibrante alla parola, agli scritti, che sono un'immagine di discorso?
È proprio così. Si potrebbe credere che gli scritti parlino intelligentemente, ma prova a interrogarli, non faranno che ripetersi. Scritti, i discorsi passano indifferentemente da una mano all'altra, senza saper distinguere il più sprovveduto da uno intelligente. E se gli scritti attaccano, se ti accusano ingiustamente, non puoi in nessun modo far loro intendere ragione.
Superior stabat lupus, e l'agnello lo vide nello specchio torbo dell'acqua. Lasciò di bere e stette a fissare tremante quella terribile immagine specchiata. «Questa volta non ho tempo da perdere», disse il lupo, «ed ho contro di te un argomento ben più valido dell'antico. So quel che pensi di me e non provarti a negarlo». Ed un balzo gli fu sopra a lacerarlo. L'asino aveva una sensibilissima anima, trovava persino dei versi, ma quando il padrone morì, confidava: «Gli volevo bene, ogni sua bastonata mi creava una rima». Il cane abbaiava alla luna, ma l'usignolo, per tutta la notte, tacque di paura. Sul ramo fiorito l'uomo colse la farfalla assorta. Un po' la tenne osservando il colore e il disegno delle ali. Lasciò poi libera e guardò la polvere nero-dorata che era rimasta attaccata alle sue dita. Dalzandogli intorno, la farfalla pensò: «Va a lavarti la mano ora. Codesta polvere è soltanto sulle mie ali che splende». La volpe derideva il corvo per il suo nero. «Vedessi che effetto quando mi poso sul candido busto di Minerva», gracchiò il corvo. La volpe non sapeva di Edgar Poe, ma dentro sentì come una stridola incrinatura di gelo. In un giorno di fiera, un piccolo serpente si trovò, maligno, vicino a un porco. Si lagnò: «Tra gli uomini di me non resta che qualche vecchia insegna di farmacia. E mi spiace per loro, insegnavo tante cose. Vedo invece che molti si compiacciono di mostrare il tuo grugno sul loro collo». «Si vede che godono buona salute», rispose il porco seccato. ma voltandosi, pieno di sdegno per un discorso simile, intravide il muso di un altro porco sospeso su di sé. Guardò meglio, era una testa appesa a un gancio, sembrava intenebrata di sonno. Il resto del corpo è già stato venduto, gli sussurrò il serpente. I topi, le talpe, le faine, tutti gli animali che rosicchiavano ai margini di una fattoria, progettavano una rivoluzionaria occupazione della dispensa e del pollaio. Ottimo era il piano, ma fu la talpa a preoccuparsi della data. In inverno, disse, ci sono tante cose favorevoli in inverno. E qui diventò eloquente e precisa. Fu acclamata. Gli altri non pensarono che d'inverno le talpe profondamente dormono. Da anni il cane, quando pieno di noia, si acculava ai piedi del padrone. Amava la fresca sensazione che le scarpe gli davano. Il padrone usando sempre una buona vernice alla trementina. Così lentamente il pensiero dei calci ricevuti e da ricevere si fuse in quell'odore gradevole, acquistò una certa voluttà. La pedata fu soltanto un odore. Ma un giorno il padrone usò altra vernice, di un odore più torbido, come di petrolio e di sego. Da allora le pedate riempirono il cane di disgusto. Tanto era grasso, il porco, che per tutta una notte non sentì il topo rosicchiargli un fianco. Tra sonno e veglia, a mezzo della notte, avvertì soltanto un piacevole solletico, tanto piacevole da sprofondarlo ancora nel suo sonno più duro. Quando all'alba cominciò a sciogliersi dal sonno sgrugnando, il topo fuggì, lasciandogli nel fianco una lubrica caverna di lardo. Il leone mangiava con appetito il suo pasto abbondante e il lupo intorno gli guaiva di fame. Spolpato l'ultimo osso, il leone sembrò accorgersi di quel lamento frenetico. «Spero non ti lamenterai del mio pasto. Se mangio, è soltanto per voi che lo faccio. Infatti, non sapreste senza di me come vivere». E il lupo: «Moriremmo di certo senza di te, ma forse non moriremmo di fame». Dentro la trappola, una di quelle trappole a gabbia, il topo stava quieto, pieno di disgusto e di noia. L'uomo entrò in cucina e stette a guardarlo. Quando incontrò gli occhi dell'uomo, il topo capì che stava scegliendogli un genere di morte. «Poveretto», pensò, «sta pensandoci più di me che debbo morire». Nel solco lasciato dai carri i ragazzi posero il rospo straziato. Il primo carro che venne su, l'asino stracco che lo tirava riuscì a cavar fuori le ruote dal solco. Fiutato lo strazio del rospo, l'asino non ebbe il coraggio di schiacciarlo. Delusi, i ragazzi corsero a posarlo sul ferro del binario. Quando il treno sferragliò improvviso, il rospo pensò: «Davvero, non posso lamentarmi del progresso».
Leave it all behind. The war is over. anchors set an open course for New York state lines. I think of all that went wrong. The sailor boys light up in song and they sing of London. Love they made there, will it really last any time? What's that that you said to me? Oh, I'm a chaos space marine, so what? I love you, darling, will you take my metal hand? It's cold. In time you will find these things take up space inside your mind. Where you could be keeping haunting stars of the sea.
Because, like any other writer, there's no pace, there's no quickness in his lines. There's no life, there's no sunlight. When you write, your words must go like this. Bim, 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 bim. Each line must be full of a delicious little juice, flavor. They must be full of power. They must make you like to turn a page. Bim, bim, bim. What these guys do, they're setting up the scene for the grand emotion. And when they get to the grand emotion, there isn't any. Each line must have its own power, its own feeling, its own juice, its own flavor. Writing must never be boring. It must not bore the reader, the writer. It must not bore anybody. You have to have juice in each line, don't you see? You don't believe me, but I'm trying to tell you.
Il mio prete, che è nato in campagna, è vissuto vegliando giorno e notte in città e moribondi, ha riunito in tanti anni qualche soldo di lasciti per l'ospedale. Risparmiava soltanto le donne perdute e i bambini, e nel nuovo ospedale, Lettucci di Ferro Imbiancato, c'è un'intera sezione per donne e bambini perduti. Ma i morenti che sono scampati lo vengono ancora a trovare e gli chiedono consigli di affari. Lo zelo l'ha reso ben magro, tra il sentore dei letti e discorsi con gente che rantola, e seguire ogni volta che ha tempo i suoi morti alla fossa e pregare per loro, spruzzandoli e benedicendoli. Una sera di marzo già calda, il mio prete ha sepolto una vecchia coperta di piaghe, era stata sua madre. La donnetta era morta al paese perché l'ospedale le faceva paura e voleva morire nel suo letto. Il mio prete quel giorno portava la stola dei suoi altri defunti, ma sopra la bara spruzzò a lungo acqua santa e pregò anche più a lungo. Nella sera già calda, la terra rimossa odorava, sulla bara dov'era un marciume. La vecchia era morta per il sangue cattivo a vedersi sfumare le terre, che è rimasta lei sola, aspettava a lei sola a salvare. Sottoterra un rosario era avvolto alle mani piegate, che da vive con tre o quattro croci su pezzi di carta s'era messa in miseria. E il mio prete pregava che potesse venir perdonata la temerità della vedova che, mentre il figlio studiava coi preti, s'era, senza cercar consiglio, presunta da tanto. L'ospedale ha un giardino che odora di terra, messo insieme a fatica, per dare ai malati aria buona. Il mio prete conosce le piante cespugli, anche più dei suoi morti, che quelli rinnovano, ma le piante e cespugli sono sempre gli stessi. Tra quel verde borbotta, a quel modo che fa sulle tombe, negli istanti che ruba i malati, e dimentica sempre di fermarsi davanti alla grotta che han fatto le suore della natività in fondo al viale. Si lagna talvolta che le cure gli han sempre impedito di dare un'occhiata ai bisogni degli alberi secchi, e che mai, da 30 anni, ha potuto pensare alla requiem eterna. Troppo mare. Ne abbiamo veduto abbastanza di mare. Alla sera, che l'acqua si tende slavata e sfumata nel nulla, l'amico la fissa e io fisso l'amico e non parla nessuno. Nottetempo finiamo a rinchiuderci in fondo a una tampa, isolati nel fumo e beviamo. L'amico ha i suoi sogni, sono un poco monotoni i sogni allo scroscio del mare, dove l'acqua non è che lo specchio tra un'isola e l'altra di colline screziati di fiori selvaggi e cascate. Il suo vino è così, si contempla guardando il bicchiere, a innalzare colline di verde sul piano del mare. Le colline mi vanno e lo lascio parlare del mare, perché è un'acqua ben chiara che mostra persino le pietre. Vedo solo colline e mi riempiono il cielo e la terra con le linee sicure dei fianchi, lontane o vicine. Solamente le mie sono scabre e striate di vigne faticose sul suolo bruciato. L'amico le accetta e le vuole vestire di fiori e di frutti selvaggi per scoprirvi ridendo ragazze più nude dei frutti. Non occorre, ai miei sogni più scabri non manca un sorriso. Se domani sul presto saremo in cammino verso quelle colline, potremmo incontrare per le vigne qualche scura ragazza, annerita di sole, e attaccando discorso, mangiarle un po' d'uva.
Fucking players, they seem the last of me yet. I'll have the last laugh. You can't sun your seat.
Sempre in questo sforzo di liberazione del linguaggio letterario, ecco un'altra soluzione. Creare una scrittura immacolata, affrancata da ogni schiavitù a un ordine manifesto del linguaggio. Un paragone, mediato dalla linguistica, renderà conto forse con sufficiente esattezza di questo fatto nuovo. È noto che certi linguisti stabiliscono, tra i due termini di una polarità, singolare e plurale, passato presente, l'esistenza di un terzo termine, detto termine neutro o termine zero. Così, tra i modi congiuntivo imperfetto e imperativo, l'indicativo ha per loro le caratteristiche di una forma amodale. Fatte le debite proporzioni, la scrittura a livello zero è in fondo una scrittura indicativa, o, se si vuole, amodale. Sarebbe giusto dire che è una scrittura da giornalisti, se per l'appunto il giornalismo non sviluppasse in generale forme ottative imperative, cioè patetiche. La nuova scrittura neutra si pone in mezzo a queste grida e a questi giudizi senza parteciparvi affatto, essendo appunto costituita dalla loro assenza. Ma questa assenza è totale, non implica alcun rifugio, alcun segreto. Non si può dire perciò che sia una scrittura impassibile, è semmai una scrittura innocente. È necessario allora superare la letteratura affidandosi a una specie di lingua basica, ugualmente lontana dai linguaggi parlati e da quello letterario propriamente detto. Questa parola trasparente, inaugurata dallo straniero di Camus, realizza uno stile dell'assenza che è quasi un'assenza ideale dello stile. La scrittura si riduce allora a una specie di modo negativo, nel quale i caratteri sociali o mitici di un linguaggio si annullano a vantaggio di uno stato neutro e inerte della forma. Il pensiero così, salva così tutta la sua responsabilità, senza rivestirsi di un accessorio, impegno della forma in una storia che non gli appartiene. Se la scrittura di Flaubert contiene una legge, se quella di Mallarmé postula un silenzio, se altre, quelle di Proust, di Céline, di Queneau, di Prévert, ciascuna a suo modo, si fondano sull'esistenza di una natura sociale, se tutte queste scritture implicano una opacità della forma, presuppongono una problematica del linguaggio della società, fissando la parola come un oggetto che deve essere trattato da un artigiano, da un mago o da uno scrittore ideologico, ma non da un intellettuale. La scrittura neutra ritrova realmente la condizione prima dell'arte classica, la strumentalità, ma questa volta lo strumento formale non è più al servizio di un'ideologia trionfante, esso è il modo di una situazione nuova dello scrittore, è il modo di esistere di un silenzio, esso perde volontariamente ogni ricorso all'eleganza o all'ornamentazione, perché queste due dimensioni introdurrebbero di nuovo nella scrittura il tempo, cioè una potenza derivante, apportatrice di storia. Se la scrittura è veramente neutra, se il linguaggio invece di essere un atto ingombrante e indomabile raggiunge lo stato di una equazione pura, sottile come un'algebra davanti alla futilità dell'uomo, allora la letteratura è vinta, la problematica umana è scoperta e rivelata senza colori. Lo scrittore è per sempre un uomo onesto. Purtroppo niente è più infido di una scrittura immacolata. Gli automatismi si elaborano proprio dove per l'innanzi si trovava una libertà, un reticolo di forme irrigidite soffoca sempre più l'originaria immediatezza del discorso. Una scrittura rinasce al posto di un linguaggio indeterminato. Aderendo alla classicità, lo scrittore diventa l'epigono della sua primitiva creazione. La società fa della sua scrittura una maniera e lo rende prigioniero dei suoi propri miti formali.
It's gone, I lay my bell. Think about what changes the season. First bow is just around the corner. Down is for energy and fun. But see, it looks feeling down. Makes me laugh, I just clown. I'm so bored. I know how for long time I don't have to talk. Little boy, just a second, the moonlight, autumn, small town, yeah, you.
so high, I talk to sister me, and it's gone, I lie in my bed, think about why changes the seas. Little boy, don't forsake his own moonlight, all time spots, and yeah, you. Little guy, dream again, I feel like all time spots, and yeah, dancing the moonlight, yeah, yeah, yeah. What's dancing the moonlight?
Play it this way. Which is not correct. It's played in fourths, rigid fourths, which is going back to the medieval times. That's how they played a lot of Schaum parts, was parallel fourths. So now you have. Beethoven. Bom 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 bom. And I thought, play that backwards, put something to it, and you've got bom 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 bom. That's how I came up with it.
Hang on, hang on. Are you telling me?
Yes.
That the famous riff for Smoke on the Water is from Beethoven.
It's an interpretation of inversion. If you turn it back and play it back and forth, it's actually Beethoven's fifth. So I owe him a lot of money.
Three, go, ni, a.
Che la via dell'arte senza arte non sia facile, ce ne rendemmo conto subito, alla prima lezione. Il maestro ci mostrò innanzitutto degli archi giapponesi e ci spiegò come la loro straordinaria capacità di tensione fosse dovuta tanto alla loro particolare costruzione quanto al materiale prevalentemente usato, cioè il bambù. Ma molto più importante ancora, gli sembrò richiamare la nostra attenzione sulla nobilissima forma che l'arco, lungo circa 2 metri, assume non appena tesa la corda, è pronto per l'uso, forma che tanto più si accentua quanto più si tende la corda. Se l'arco è teso al massimo, allora esso racchiude in sé il tutto, aggiunse il maestro, ed ecco perché è così importante imparare a tenderlo nel modo giusto. Afferrò quindi il migliore e più forte dei suoi archi e in atteggiamento molto solenne, tesa leggermente la corda, la fece schioccare più volte. Si produce così un rumore, fatto al tempo stesso di un colpo secco e di un ronzio profondo, e che non si dimentica più quando lo si è udito anche solo poche volte. Tanto è singolare, tanto irresistibilmente afferra il cuore. Sin dai tempi antichissimi gli si attribuisce il misterioso potere di scongiurare gli spiriti maligni, e capisco benissimo come questa credenza sia radicata nel cuore del popolo giapponese. Dopo questo significativo atto preliminare di purificazione e di consacrazione, il maestro ci invitò a osservarlo attentamente. Incoccò una freccia, tese l'arco al punto che non credevo potesse sostenere l'impegno di racchiudere in sé il tutto, e finalmente tirò. Tutto questo appariva non solo bellissimo, ma anche molto agevole. Poi mi ordinò, faccia altrettanto, ma badi che il tiro con l'arco non è fatto per rafforzare i muscoli. Per tirare la corda lei non deve impiegare l'intera forza del suo corpo, ma deve imparare a lasciare alle sue mani di compiere tutto il lavoro, mentre i muscoli delle braccia e delle spalle restano rilassati e non sembrano partecipare all'azione. Solo quando sarà capace di questo soddisferà a una delle condizioni per cui il tendere l'arco e lo scoccare la freccia diventano spirituali. Dopo queste parole, afferrò le mie mani e fece loro percorrere lentamente le varie fasi del movimento che da allora in poi avrebbero dovuto compiere perché mi ci abituassi fisicamente. Già al primo tentativo, con un arco d'esercizi di media potenza, mi accorsi che per tenderlo dovevo impiegare forza, e una forza considerevole. A ciò si aggiunga che l'arco giapponese non viene tenuto all'altezza delle spalle come quello europeo da sport, così che ci si può per così dire spingere dentro. Invece, non appena si è incoccata la freccia, esso viene alzato con le braccia quasi distese, in modo che le mani del tiratore si trovano al di sopra della sua testa. Così non resta altro che tirarle uniformemente in direzioni opposte, a destra e a sinistra, e quanto più esse si allontanano l'una dall'altra, tanto più si abbassano, descrivendo curve, fino a che la mano sinistra che tiene l'arco si trova a braccio teso all'altezza degli occhi, e la mano destra che tiene la corda col braccio piegato si trova sopra l'articolazione della spalla, in modo che la freccia, lunga quasi un metro, sporge solo di un poco oltre il margine esterno dell'arco, tanto è grande la sua apertura. In tale posizione l'arciere deve restare per un certo tempo prima di far partire la freccia. Per il dispendio di forza richiesto da questo modo inconsueto di tendere ed impugnare l'arco, dopo pochi momenti le mie mani incominciavano a tremare e il respiro si faceva sempre più grosso. Questo non cambiò neppure nel corso delle settimane seguenti. Tendere l'arco restava una faccenda difficile e l'esercizio non riusciva a diventare spirituale. Per consolarmi, mi immaginai che ci dovesse essere un accorgimento che il maestro, per qualche ragione, non voleva svelare, e mi feci punto d'onore di scoprirlo. Ostinato nel mio proposito, continuai a esercitarmi. Il maestro seguiva attentamente i miei sforzi, correggeva con calma la mia posizione forzata, lodava il mio zelo, biasimava il mio dispendio di forza, ma mi lasciava fare. Mi toccava però continuamente nel mio punto debole, gridandomi in tedesco mentre tendevo l'arco la parola rilassato che intanto aveva imparato, senza perdere mai né la pazienza né la cortesia. Ma un giorno in cui fui io che persi la pazienza e facendomi forza confessai che non ero capace di tendere l'arco nel modo prescritto. «Lei non ci riesce», mi spiegò il maestro, «perché non respira bene». Dopo l'inspirazione, spinga lentamente in giù il fiato in modo che la parete addominale si tenda moderatamente e ve lo trattenga per un poco. Poi espiri il più lentamente e regolarmente possibile e dopo una breve pausa riprenda rapidamente fiato e così via, in un alternarsi di espirazione ed inspirazione, con un ritmo che a poco si stabilirà da sé. Se l'eseguirà nel modo giusto, sentirà che il tiro con l'arco le diventerà ogni giorno più facile. Con questa respirazione, infatti, lei non solo scoprirà l'origine di ogni forza spirituale, ma otterrà che quella sorgente scorra sempre più abbondante e si diffonda attraverso le sue membra, tanto più facilmente quanto più lei sarà rilassato. E, come per provarmelo, tese il suo forte arco e mi invitò a mettermi dietro di lui e a tastare i muscoli delle sue braccia. E infatti erano così distesi come se non dovessero compiere alcun lavoro.
Che senso attribuisce ancora alla funzione dello scrittore, cioè che scopi, che limiti?
Ma senso nessuno. Mi sembra una cosa completamente priva di senso. Io continuo a essere scrittore per forza di inerzia, per abitudine. Ho cominciato a scrivere poesie 7 anni e mezzo e non mi sono chiesto perché lo facessi. Ho continuato a scrivere per tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza ed eccomi qui a scrivere ancora. Quindi l'unico senso possibile è un senso esistenzialistico, cioè l'abitudine a esprimersi, così come c'è l'abitudine di mangiare, di dormire. I limiti sono quelli linguistici. Cioè io come scrittore italiano sono molto limitato. Preferirei essere uno scrittore in lingua swahili, che è la 12ª lingua del mondo ed è parlata nel Kenya, in Tanzania, nel Congo, eccetera. E poi l'altra domanda qual era?
Gli scopi.
Ah, gli scopi. Ma ci sono due categorie di scopi. La prima categoria attiene all'assoluto non senso dell'essere scrittore. E quindi sono degli scopi, li chiami idonistici, o li chiami metastorici, o metafisici, o assurdi, come vuole. E direi che avvengono così, si adempiono sotto il segno della grazia, sono carismatici. C'è un'altra poi gerarchia di scopi che sono quelli che uno si pone come cittadino più che come scrittore, e allora qui rientrano i pesanti concetti di impegno, eccetera eccetera. Tra le due diciamo così categorie di scopi in questo momento sono molto incerto, cioè credo che in realtà si compenetri.
Gli sarebbe piaciuto essere ricchi. Credevano che avrebbero saputo esserlo. Avrebbero saputo vestirsi, guardare, sorridere come persone ricche. Avrebbero avuto il tatto, la discrezione necessari. Avrebbero dimenticato la loro ricchezza. Avrebbero saputo non ostentarla. Non se ne sarebbero vantati. L'avrebbero respirata. I loro piaceri sarebbero stati intensi. Gli sarebbe piaciuto camminare, bighellonare, scegliere, gustare. Gli sarebbe piaciuto vivere. La loro vita sarebbe stata un'arte del vivere. Tutto ciò non è facile, anzi, per quei due giovani che non erano ricchi ma che desideravano esserlo solo perché non erano poveri, non poteva esserci situazione più scomoda. Avevano solo ciò che meritavano di avere. Proprio nel momento in cui sognavano spazio, luce, silenzio, erano riportati alla realtà, neppure sinistra, ma semplicemente angusta, e forse era ancor peggio, di un alloggio esiguo, dei pasti quotidiani, delle vacanze rimediate. Era ciò che corrispondeva alla loro situazione economica, alla loro posizione sociale. Era la loro realtà e non ne avevano un'altra. Ma accanto a loro, intorno a loro, lungo le vie per le quali non potevano non camminare, c'erano le offerte ingannevoli e tuttavia così seducenti degli antiquari, dei droghieri, dei cartolai, dal Palais Royal a Saint-Germain, da Chamart à l'Étoile, dal Luxembourg a Montparnasse, dall'Île Saint-Louis al Marais, dall'Eterne all'Opéra, dalla Madeleine al Parmanceau. Tutta Parigi era una continua tentazione. Ardevano dal desiderio di cedervi con ebbrezza, subito e per sempre. Ma l'orizzonte dei loro desideri era spietatamente chiuso. Le loro grandi fantasticherie impossibili appartenevano solo all'utopia. Vivevano in un appartamento minuscolo e grazioso dal soffitto basso che dava su un giardino. E ricordando la loro cameretta a baino, un corridoio buio e angusto surriscaldato dagli odori tenaci, in un primo tempo ci vissero in una specie di ebbrezza rinnovata ogni mattina dal cinguettio degli uccelli. Aprivano le finestre e per lunghi minuti, perfettamente felici, contemplavano il cortile. La casa era vecchia, non certo ancora cadente, ma vetusta, screpolata. I corridoi e le scale erano stretti e sporchi, trasudanti umidità, impregnati di fumo grasso. Ma fra due grandi alberi e 5 giardinetti in miniatura, di forme irregolari, tutti più o meno in abbandono, ricchi però di erba rada, di vasi fioriti, di cespugli, perfino di state ingenue, passava un vialetto lastricato da grosse pietre irregolari, che dava all'insieme un'aria rustica. Era uno di quei rari luoghi di Parigi dove poteva accadere che in certi giorni d'autunno, dopo la pioggia, salisse dal terreno un odore quasi potente di bosco, di humus, di foglie in decomposizione. Mai queste attrattive li stancarono e continuarono a esserne sensibili con la stessa spontaneità dei primi giorni, ma divenne evidente, dopo pochi mesi di troppo spensierata allegria, che non potevano bastare a far loro scordare i difetti della dimora. Abituati a vivere in stanze insalubri dove si limitavano a dormire per trascorrere poi le giornate nei caffè, certo ci volle del tempo perché si accorgessero che le funzioni più comuni della vita di ogni giorno, dormire, mangiare, leggere, chiacchierare, lavarsi, esigevano ognuna uno spazio specifico, la cui palese mancanza cominciò da allora a farsi sentire. Si consolarono alla meglio, rallegrandosi dell'eccellenza del quartiere, della vicinanza di Rue Mouffetard, del Jardin des Plantes, della quiete della via, dell'originalità dei loro soffitti bassi e dello splendore degli alberi del cortile in tutte le stagioni. Ma all'interno tutto cominciava a crollare sotto l'ammucchiarsi degli oggetti, dei mobili, dei libri, dei piatti, delle scartoffie, delle bottiglie vuote. Era iniziata una guerra di logoramento dalla quale non sarebbero mai usciti vincitori. Su una superficie totale di 35 metri quadri, che non avevano mai osato misurare, l'appartamento si componeva di un piccolissimo ingresso, di un minuscolo cucinino, metà del quale era stato adattato a stanza da bagno, di una camera di modeste dimensioni, di una stanza per tutti gli usi, biblioteca, soggiorno, studio, camera per gli ospiti, e di un cantuccio mal definito, una via di mezzo tra un bugigattolo e corridoio, nel quale riuscivano a trovar posto un frigorifero di formato ridotto, uno scaldacqua elettrico, un guardaroba improvvisato, una tavola dove consumavano i pasti e una cassa per la biancheria sporca che serviva anche da sedile. In certi giorni la mancanza di spazio diventava tirannica, soffocavano. Ma avevano un bel respingere i limiti delle loro due stanze, abbattere pareti, suscitare corridoi, armadi a muro, disimpegni, immaginare certi guardaroba modello, incorporare nella fantasia gli appartamenti vicini, finivano sempre con ritrovarsi con ciò che era la loro realtà, 35 metri quadri. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. Hey! Amici, la trasmissione sta volgendo al termine. Questa era Rigonia, seconda stagione, sesto episodio. E oggi ci siamo dedicati alla lettura, a libri che stiamo leggendo in questo periodo. E i racconti, gli stralci che avete letto sono tratti da Favole della dittatura di Leonardo Sciascia. Lavorare stanca di Cesare Pavese. Il grado zero della scrittura di Laurent Barthes. Lo zen e il tiro con l'arco di Eugen Herrigel. E l'ultimo brano è tratto da Georges Perec, il suo romanzo Le cose. E siccome questo è un treno e adesso inizierà lo zio Fred o forse Radio Svasso Minore, vedi che non so mai niente. Inizierà Radio Svasso Minore. Allora io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona fine di settimana, un buon riposo, una buona continuazione con i programmi di Radio Antidoto, ricordando che anche voi, se volete, potete trasmettere. Tutte le informazioni su www.radioantidoto.org. Un grande abbraccio da Francesco. Sigla out.
Arrivederci su Rigonia.